dunque introduciamo questo nuovo percorso musicale con questo allegro, l'ultimo movimento dal concerto in re minore RV 813 per violino, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi. Insomma, avete capito che parleremo della figura di Antonio Vivaldi e lo faremo anche grazie alla presenza con noi questa mattina di una figura, di un esperto della musica di Antonio Vivaldi, un esperto di musica antica, perché è un personaggio molto eclettico, non è solo un musicista, un direttore, ma anche uno studioso di partiture antiche e, diciamo, accosta all'amore, alla passione per la musica antica molte altre passioni creative di cui spero avremo modo di parlare questa mattina insieme a Federico Maria Sardelli, che è già al telefono con noi e che accolgo ai microfoni di Rete 2. Maestro Sardelli, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, viva, sono felice di essere con voi.
Il piacere è assolutamente nostro di averla qui per parlare della musica di Vivaldi, ma non solo, avremo occasione di chiacchierare di molto. Lo spunto, diciamo, dal quale sono partita è questo Affare Vivaldi, che è un libro pubblicato da lei per Sellerio un paio di anni fa, un libro misterioso che ci parla di un mistero legato alle partiture di Antonio Vivaldi. Noi pensiamo, parlando di alcuni compositori, di ormai conoscerli a fondo, in realtà la musica antica, forse, maestro Sardelli, ha questa grande risorsa di essere sempre misteriosa e sempre ricca di nuove scoperte. Raccontiamo di questo Affare Vivaldi brevemente al nostro pubblico.
Ma ha detto proprio bene, cioè crediamo di conoscere questi personaggi, ormai Vivaldi è diventata per noi una sorta di rock star, di pop star, lo sentiamo un po' in giro anche nelle segreterie telefoniche, crediamo sia nostro, in realtà poi ci sfugge quasi tutto della sua vita e soprattutto non quasi nessuno sa che dopo la sua morte nel 1741 la musica di Antonio Vivaldi sparì dal mondo.
Sì.
Cioè, lui non è stato più eseguito nel corso di tutto l'Ottocento, diversamente da altri compositori coevi come Handel o come Bach, che si sono appunto cominciati a essere eseguiti, riconosciuti, pubblicati, studiati e quindi dissodati. Invece Vivaldi è sparito in un buco nero di mancanza proprio di memoria e di fonti, perché il suo archivio personale, migliaia di partiture, scomparve subito dopo la sua morte e riaffiorò ben dopo circa 200 anni, al tempo del fascismo, con una serie di peripezie rocambolesche che appunto sembrano un giallo, sembrano una storia quasi di fantasia, tanto sono artificiose e intricate queste peripezie. E questo è il motivo per cui ho deciso di raccontarle in un libro, perché ero convinto, e ne sono tuttora, che poi la maggior parte del pubblico ignori questa storia abbastanza appunto gialla, misteriosa, per niente fantastica, nel senso è esistita veramente. Ecco.
Certo, la bellezza di questo libro, naturalmente, che io consiglio a tutti di leggere, perché appunto è un romanzo che appassiona. Noi pensiamo alla storia di manoscritti antichi come qualcosa di noioso, invece il suo grande merito è stato proprio quello di scrivere un libro assolutamente comunicativo. È quella anche, però, dicevo, il pregio anche quello di riportare delle fonti storiche che diciamo intervallano il racconto più romanzesco e che ci danno una testimonianza proprio fedele anche di quella che era la storia sia del 1700 vivaldiano, ma anche della storia dei primi del Novecento italiano, del periodo diciamo prima del fascismo, in cui poi questi documenti sono venuti alla luce.
Eh sì, infatti ho deciso di scegliere poi la formula narrativa del romanzo anziché fare un saggio storico, perché io finora mi ero sempre occupato di Vivaldi come studioso e quindi ho prodotto dei saggi, diciamo, scientifici, libri per studiosi, il catalogo delle concordanze musicali, saggi sulla musica per flauto, insomma libri per specialisti. Ho pensato che questa storia, così per come era andata in maniera così brillantemente intricata, meritava una narrazione diversa, quindi ho scelto la forma del romanzo, dove per romanzo di solito si intende una storia inventata, più o meno immaginata dall'autore, e con dei personaggi fittizi. Questa volta invece il romanzo è storico e, come mi piace dire, al 90% anche di più di verità storica, quindi i personaggi sono tutti veri, le storie sono realmente andate così. E ho aggiunto soltanto quel che serviva come collante narrativo, cioè i dialoghi ovviamente me li sono dovuti inventare, ma non sempre, perché altre volte in casi di personaggi novecenteschi ho estratto addirittura dialoghi e frasi dalle lettere, dai carteggi di queste persone. Quindi ogni tanto mi è piaciuto intercalare nella narrazione del romanzo dei frammenti di verità storica che vengono un po', cascano dall'alto come un Deus ex machina. Improvvisamente parla la storia, parla un frammento di lettera, di telegramma, di un manoscritto, insomma si vede un flash sulla verità storica, e questo far parlare la storia, secondo me, a volte è molto più interessante, molto più avventuroso e emozionante che non rimasticarla con i nostri termini.
Sì, è davvero infatti molto esplicativa e anche interessante questo accostamento, ed è anche interessante questo continuo passaggio tra piani temporali diversi, questi flashback al tempo di Vivaldi e invece ad un presente più storico. Raccontiamo, non vogliamo naturalmente svelare a chi non conoscesse ancora questo libro nessuno dei dettagli, però vorrei raccontare un pochino dei veri eroi di questo libro, che hanno, grazie alla loro passione, al loro lavoro costante, permesso di riportare alla luce un tesoro che avrebbe assolutamente potuto essere perso per sempre e mai scoperto di fatto.
Sì, proprio così. Esistono quelli che io chiamo poi gli eroi di questo libro. Io non amo questo termine, gli eroi, quelli che si buttano contro il nemico, armi in mano. Non mi piace questo tipo di eroismo, mi piacciono più gli eroi silenziosi, gli eroi civili che lavorano con armi pacifiche, che come sono la cultura, la musica e l'arte. E quindi questi eroi della vicenda sono anzitutto sono due studiosi, due musicisti. Uno è Alberto Gentili, che era nel primo Novecento un grande studioso di storia della musica, un grande direttore d'orchestra e compositore. Grande didatta, ha scritto un trattato di armonia che era molto stimato da Toscanini, insomma un personaggio all'epoca molto noto e molto importante che oggi è quasi completamente dimenticato. Questo mio libro, diciamo, parla di memorie spezzate, Vivaldi che viene completamente dimenticato per due secoli e viene tirato su dall'oblio da questo personaggio del quale ora abbiamo perso la memoria, tutta una memoria che si riallaccia e si riperde, si riannoda e si rispezza. E quindi Alberto Gentili è colui grazie al quale noi oggi possiamo avere Vivaldi, ascoltare Vivaldi. Ci vorrebbe un busto o una targa di marmo in qualcuno dei nostri conservatori, almeno in Italia dovremmo ricordarlo un po' di più quest'uomo. E questo Gentili, insieme a Luigi Torri, che era a quel tempo negli anni 20 il direttore della Biblioteca Nazionale di Torino, riescono a individuare questo grosso tesoro, tutti questi manoscritti, non soltanto di Vivaldi, anche di tanti altri compositori come Stradella, eccetera, lo riescono a capire, perché questo tesoro di manoscritti era stato spostato di mano in mano attraverso i secoli senza che si capisse cosa contenesse, cioè se lo erano passato era stato oggetto di compravendita, di transiti, di lucro, ma non appunto un affare. È stato un affare per molti questo gruppo di manoscritti, ma nessuno fino a Luigi Torri e Alberto Gentili aveva capito il contenuto, aveva capito che questo era un pezzo di storia della musica fondamentale che ci mancava. E quindi hanno fatto degli sforzi memorabili per assicurare questo patrimonio allo Stato, quindi alla Biblioteca Nazionale di Torino. Ci sono riusciti fra mille trappole, mille sgambetti e mille colpi di scena, perché appunto la storia è complicata e non la voglio rivelare, basterà poi leggersela sul libro. E riescono finalmente, dopo tanta fatica e tante trappole, a riunire i due tronconi, che è poi diviso in due tronconi, il lascito vivaldiano, e adesso finalmente, grazie a Luigi Torri e Alberto Gentili, noi possiamo avere gran parte della musica scritta da Vivaldi alla nostra fruizione a Torino, alla Biblioteca Nazionale di Torino, dove tuttora viene conservata, e possiamo conoscere Vivaldi, divulgarlo, pubblicarlo, stamparlo, suonarlo, grazie a questi due uomini.
e continuare naturalmente ad apprezzarlo. L'affare Vivaldi, un libro edito, come dicevo, da Sellerio. Maestro Sardelli, facciamo un ascolto musicale da uno dei suoi ultimi dischi e lavori musicali e ci ritroviamo fra poco. Era l'Allemanda dalla sonata in fa maggiore per flauto dritto e basso continuo, sonata dal catalogo Riom, la numero 52. Allemanda con Federico Maria Sardelli al flauto dritto e alla direzione di questo ensemble Modo Antico che il maestro Sardelli ha fondato e continua a dirigere in pregevolissimi lavori su strumenti dell'epoca. Federico Maria Sardelli, la sua nascita come musicista e come flautista ha contribuito al suo amore per la musica di Vivaldi un pochino?
Ma sì, è stata una cosa contemporanea. Io ho imparato il flauto dolce come tanti ragazzini alla scuola media. A 11 anni, quando si prende questo pezzettino di legno oppure oggi di plastica e lo si usa soprattutto per darlo in testa al compagno di banco che sta davanti, a farci delle belle battaglie di scherma durante la ricreazione. Ecco, ho imparato lì e da lì non mi sono più distaccato, poi da lì è nato il mio amore per la musica, ho conosciuto proprio in quell'anno lì Vivaldi, che mi ha folgorato. A 11 anni ho ascoltato questo terzo movimento dell'estate, io non conoscevo quest'autore, avevo le orecchie piene di Beethoven e di Mozart, mio padre beethoveniano accanito mi ha allevato a dosi cavalline di Beethoven, la mia casa risuonava come una discoteca a volumi mostruosamente alti, perché mio padre è un po' sordo come Beethoven, quindi ascoltava Beethoven a volumi da discoteca, e qui per me la musica era quella, la musica classica. Poi ascoltai Vivaldi, dissi no, ma senti cosa c'è al mondo, e cominciai a collezionare, a raccogliere dischi di Vivaldi, a studiarlo, a trascriverlo. Mi ricordo, ero talmente appassionato che mi compravo questi dischi e me li trascrivevo, me li mettevo in partitura ascoltandoli, quindi ho avuto uno sforzo proprio anche di analisi a orecchio, da ascoltando cosa fa la viola, cosa fa il violoncello, per permetterlo a stenderlo in partitura. Questa è stata una grande scuola poi per me.
Certo. In una delle pagine del suo libro c'è un nobile Antonio Soranzo che definisce la musica che definisce quel prete Antonio Vivaldi come colui che aveva il talento di muovere le più diverse e profonde corde dell'animo umano. È uno forse degli autori di musica antica più amati, Antonio Vivaldi, ma forse anche un po' travisati, cioè si sentono interpretazioni le più diverse della musica di Antonio Vivaldi.
Ecco, lei tocca il tasto, tasto dolente della questione. No, io comincio a essere
è diventato
un pochino...
una pop star ormai, sì, Antonio Vivaldi.
Guarda, io non mi scandalizzo di nulla, cioè se con Vivaldi ci fanno, non so, la pubblicità della carta igienica, o lo mettono sulla segreteria telefonica con dei suoni elettronici mostruosi, non è che mi scandalizza questo, mi fa piacere che sia divulgato anche e deformato. Quello che mi scandalizza è quando viene eseguito da musicisti cosiddetti informati storicamente, con gruppi cosiddetti filologici, con strumenti d'epoca, e viene deformato da questi. Questo allora diventa una falsificazione. E oggi assistiamo ad una moda feroce nella quale Vivaldi deve essere per forza, non si sa per quale magia, deve essere per forza tirato per i capelli qua e là, deve essere enfatizzato, tutti i tempi iper rapidi, velocissimi, colpi d'arco molto marcati, staccati, prevale la voglia di farci qualcosa, cioè si mette Vivaldi sulle gire e si dice: beh, adesso cosa ci facciamo con questo autore, come facciamo a distinguerci, come facciamo l'ennesima versione delle stagioni dove si fanno tutti gli effetti più effettistici, come si fa? È l'approccio che secondo me è sbagliato, che non si usa per esempio con Bach o con Handel.
Certo.
Abbiamo molto più rispetto di questi autori. Con Vivaldi sembra che bisogna giocare per forza a fare i buffoni, a fare gli effettisti a tutti i costi, mentre Vivaldi, se lo si conoscesse un pochino di più dal punto di vista biografico, delle sue abitudini scrittorie e tutto quanto, se si vedessero un po' più di suoi manoscritti, si capirebbe che è un uomo molto preciso, molto metodico, molto pulito, ha un pensiero molto simile dal punto di vista musicale a quello di Mozart, cioè che Mozart è uno di quelli che scrive e come scrive è fatto, è finito, cioè non ha bisogno, certo, di grandi ripensamenti, no? E così fa Vivaldi, però ha una chiarezza di invenzione e una pulizia di linguaggio, io direi, lo considero quasi un autore classico in questo senso, e lo si vede da quando cancella, quelle poche cose che cancella, perché le cancella, perché ha un senso della forma perfetto, gli dà noia quella mezza battuta in più, quindi torna indietro e cancella quella mezza battuta perché l'arco melodico deve avere quel suo passo e così via, quindi ha un senso delle proporzioni e la forma molto molto preciso, e anche accuratissimo nelle indicazioni a volte di strumentazione, del basso continuo, degli staccati, dei legati. È l'unico che scrive una valanga di espressioni per indicare i gradi dell'allegro: allegro ma poco, allegro ma poco poco, allegro ma d'un mezzo tempo, allegro ma quasi andante, e così via. Ne abbiamo contati 16 diverse gradazioni di allegro. Quindi un uomo così preciso, così attento, non lo si può svillaneggiare e salirci sopra, montare sopra le sue partiture con gli anfibi come facciamo di solito. Ecco, bisogna avere molto più rispetto.
Certo. Maestro Sardelli, le chiedo ancora il piacere di riascoltarvi nell'esecuzione della musica di Antonio Vivaldi e poi chiuderemo questa nostra chiacchierata. E questo era l'allegro di apertura della sonata in sol maggiore RV 820 per violino, violoncello e basso continuo. Una prima esecuzione mondiale di questa pagina, che è la più antica composizione da camera attualmente nota, attribuibile ad Antonio Vivaldi. Il disco che stiamo ascoltando infatti si intitola The Young Vivaldi, rarità giovanili della figura di Vivaldi con modo antico, e Federico Maria Sardelli che è con noi oggi per parlare anche di questa musica. Maestro Sardelli, dunque, questa pagina, che è la più antica attribuibile ad Antonio Vivaldi, anche questa è una fortuna, quella di averla trovata e soprattutto riconosciuta.
Sì, questo è stato, ci sono ritrovamenti che a volte sono frutto di anni di lavoro, di studi, di indagini. Questa l'ho trovata io, sono felice di averla scoperta, ma è stato un ritrovamento del tutto casuale, quindi io ho un merito, insomma, relativo. Me la sono trovata fra le mani in casa, stampata, scaricata da internet, da una biblioteca tedesca. Siccome la sonata è anonima, non porta il nome d'autore, in mezzo a una valanga di altri anonimi mi è cascato l'occhio su questa sonata, che aveva la curiosità di essere stata copiata da Johann Georg Pisendel, un violinista tedesco che è stato allievo di Vivaldi. Quindi io ho notato la mano di Pisendel, non ho riconosciuto la musica subito, e mi ha incuriosito perché era un Pisendel molto ordinato e giovanile anche lui nella sua mano, e quindi ho cominciato a leggere questo manoscritto, e durante la lettura mi sono imbattuto a un certo momento in una pagina interamente vivaldiana, cioè ho riconosciuto che quella musica lì proveniva da un'altra composizione autentica di Vivaldi, e quindi ho detto: ma qui c'è, questa pagina è di Vivaldi, anche le altre saranno di Vivaldi. Perché ho cominciato in un tandem con Michael Talbot, il grande studioso vivaldiano inglese. Ci siamo scritti una valanga di lettere al giorno, rimpallandoci una serie di ipotesi e indagini sulle filigrane, sulla provenienza del manoscritto. Abbiamo fatto una serie di deduzioni, dalle quali poi viene fuori che questo è Vivaldi, è un Vivaldi giovanilissimo, giovanile nel senso di ancora prima della sua opera, la prima opera stampa, l'opera prima, e forse lui era, da questa sonata viene fuori che lui era allievo di Torelli, Giuseppe Torelli, un veronese, sì, insomma, caposcuola della musica bolognese. E quando Torelli andò ad Ansbach in Germania a formare una piccola cappella musicale, si portò dietro la musica dei suoi giovani allievi come Bettinozzi e anche il giovane Vivaldi, e questo è il motivo per cui c'è un nucleo di composizioni proto-vivaldiane, giovanilissime, che si trova, che adesso è confluita a Dresda, e da lì, insomma, viene fuori uno squarcio su un momento della vita vivaldiana assolutamente oscuro ancora per noi.
Maestro Sardelli, è un piacere starla ad ascoltare, raccontarci della musica di Vivaldi. Io voglio solo ricordare in conclusione di questo incontro che L'affare Vivaldi, questo libro che ricordo è pubblicato per Sellerio, sta per diventare uno spettacolo che verrà presentato per il Festival Pavia Barocca, che abbiamo già citato oggi, il 29 di aprile al Collegio Ghislieri, con la presenza di un autore assolutamente autorevole che è Luigi Locascio. Ci racconti un attimo di questo spettacolo?
Beh sì, è venuta voglia di rappresentarlo, questo canovaccio che avevo scritto. Luigi Locascio, che non ha bisogno di presentazioni, è un grandissimo attore, grandissimo interprete, anche di soliloqui. A volte lui fa spettacoli in cui da solo ci racconta tutto Pasolini o altre cose importanti della nostra letteratura e della nostra storia, e le fa diciamo da solo, facendo una narrazione solipsistica. Ecco, abbiamo deciso di mettere insieme, di farlo narrare da lui con degli intermezzi di musica vera dal vivo di Vivaldi, fatta da noi, da modo antico, dal mio gruppo, sì, per l'occasione ridotto un pochino all'essenziale, perché chiaramente deve essere una presenza accessoria, non è un concerto, diventa uno spettacolo teatrale con degli squarci di luce vivaldiana autentica.
Bene, io la ringrazio tantissimo di essere stato con noi, ci ha veramente incuriosito e invitato alla lettura di questo Affare Vivaldi, che vi ricordo potrete anche godere attraverso questo spettacolo il 29 di aprile a Pavia. La ringrazio tanto, ci sono moltissime altre chicche in questo libro che non abbiamo detto e che anche rappresentano le sue passioni. Lei è illustratore, scrittore per il Vernacoliere, dire, e tra le pagine si vede molto, non vi rivelo di più, ma comunque è molto interessante andare a scoprire questo libro. Io la ringrazio ancora, ascolteremo ancora in chiusura una pagina da questo disco e dalla interpretazione di Vivaldi con il suo ensemble Modo Antico. Federico Maria Sardelli, grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi, buon ascolti, arrivederci.